Valsemir High School Radio.
This ain't a song for the broken hearted.
C'è tutto un mondo intorno.
Valsonair spacca di brutto.
Tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30.
La radio del liceo Valsalice spacca di brutto.
Notizie, curiosità, ma soprattutto musica che spacca.
Collegati in diretta sul sito valsonair.liceovalsalice.it o ascoltaci in podcast quando vuoi tu.
Valsonair
spacca di brutto.
Sì, vabbè, però poi alla fine tocca sempre a me mettere a posto, che sti ragazzi lasciano sempre tutto in disordine.
Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori di Radio Valsonair. È uno splendido pomeriggio in cui piove che Dio la manda, ma qui su Radio Valsonair brilla il sole della gioventù, non mia in questo caso, ma degli speaker del nostro staff di oggi, che sono una vecchia conoscenza, un veterano di questa radio, Marco. Ciao Marco.
Bentornati a tutti.
E Martina, un'autorità, una veterana, ciao, non saprei come dire, una chiacchierona radiofonica. Bene, siamo qui pronti per la nostra puntata di oggi. Sono le 14.37 di martedì 19 novembre e presentiamo subito l'ospite. Perché
esatto,
l'ospite di oggi, cioè, non è che si è fatto un po' pregare, lo stiamo inseguendo da anni, ma finalmente l'abbiamo portato qui in radio, il professor Daniele Codebò. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao a tutti.
Bene, ragazzi, voi che sapete del professor Codebò?
Insegna storia, tra l'altro nella classe di mia sorella.
Molto bene, chi è tua sorella? Parliamo di questo. Non ci saranno ripercussioni su di lei.
No, no, infatti, quindi non facciamo nomi.
Non facciamo nomi.
Insegna storia.
Storia, anche italiano.
Anche italiano.
E anche geografia, ma solo alle medie. Hanno
geografia.
La fortuna di fare
ha questa fortuna, professor Codebò.
Ho questa fortuna
anche
di fare le medie. Sì, infatti.
Io c'ero andata, però.
Anch'io
non
c'ero
ci
andato,
incontrati.
Ma ci vado ancora.
Ah, no, no, io provo a Valsalice, quindi.
Capito.
Ma perché? Tu, Martina, venivi anche a Valsalice alle medie?
Sì, sì,
ma che storia.
Io ho 8 anni, ragazzi. Poi,
tu hai 8 anni e fai quinta superiore. Questo è dell'incredibile. Sì, insegno alle medie e al biennio dello scientifico.
Beh, quindi, caspita, tanta roba, come si dice oggi, tanta
sì.
roba. C'hai una bella cimice sulla maglia bianca, ma se vedete che Marco, voi non potete vederlo in radio, perché in radio per fortuna queste cose non si possono vedere, ma una volta quando dicevi nei film degli anni 70 hai una cimice sulla maglia, vuol dire che la CIA ti stava monitorando. Invece qui, nel nostro caso, nello studio, vuol dire semplicemente che ci sono questi simpatici insettini detti cimici.
Fastidio.
Allora, professor Daniele Codebò, anche tu sei un ex allievo, vero?
Sono anch'io un ex allievo, sì. Maturità 2001, classico B.
2001, incredibile.
Quando noi
nascevamo. Esatto.
Cosa sarebbe incredibile di preciso?
No, ovviamente riguardava noi, non lei.
Ah, ecco, cioè incredibile offeso. Che della gente sia nata dopo che io mi sono diplomato. Sì,
perché
anche a me sembra
anno.
Incredibile, però purtroppo è così.
Ma molto bene.
E perché ora tocca a noi, eh?
Esatto.
Quindi è per quello che è incredibile, spaventosamente.
Ecco, non sarà incredibile che vi diplomiate, ci auguriamo tutti.
Anche.
Certo, no, volevo dire al professor Codebò, ma che ricordi hai di quegli splendidi anni? Solo cose che si possono dire, mi raccomando.
Vabbè, passiamo a una domanda diversa. No, insomma, ho dei bellissimi ricordi, sono stato bene, non a caso sono tornato sul luogo del delitto. Ricordi particolari, le mie splendide versioni di latino e greco, soprattutto di greco. Insomma, i compagni, lo studio, mi fermavo allo studio con il mitico Piero Moretto. Ciao Piero Moretto.
Ah, beh, allora con Piero Moretto, guarda, noi abbiamo una rubrica gettonatissima in radio che si intitola Moretto Live. Sono le sue barzellette sempre così comiche e divertenti. E Piero è così buono che ce ne registra una selezione. Te ne faremo sentire qualcuna.
Non so se rientrano nei miei ricordi più belli di Valsalice, però comunque sono sempre contento di risentire.
È incredibile come tutti ritornino poi a Valsalice. Succederà
tutti.
Anche a noi.
Si chiama sindrome di Stoccolma.
Non lo so perché, ma Martina, tu vuoi fare l'insegnante per caso?
Ecco,
quindi la vedo difficile. Tu, Marco,
no,
vuoi
no.
fare insegnante di filosofia? Secondo
no,
me
no,
dice
no,
la
no.
giusta.
No, no, no,
no,
no,
no.
Sinceramente, proprio no.
Vabbè,
topologo roico.
Sapete che c'è? Mandiamo Ivano Fossati e scaldiamo l'ambiente e poi iniziamo, perché il professor Codebò è venuto qua come ospite non solo per raccontarci qualcosa così delle sue preferenze musicali, dei libri che ha letto, delle cose che ci vuole consigliare, ma anche della gita che egli ha sapientemente organizzato per tutto il biennio al Museo Egizio.
E già, sapientemente, facilmente organizzato
facilmente,
per il Museo
soprattutto.
Egizio.
Sì, Va bene, restate con noi. Allora, Ivano Fossati, quello che manca al mondo.
Sogni di questo tempo, di che mancherà domani è un monumento all'uguaglianza. Quello che manca già stanotte sono mille parole d'amore, perché c'è gente che parla d'amore in una lingua morta. Sono vivi e gli basta e sanno aspettare, ma in quest'estate che sembra piuttosto dicembre, non tutto va bene oppure sì se vi pare. Quello che manca al mondo lo vedo bene coi miei occhi. Quello che manca in questo mondo non lo posso raccontare. Io non sono quell'uomo che aveva un sogno e nemmeno l'artista che aveva un dono, ma anche un solo pensiero fa strada. Come tutte le grandi illusioni. Quello che manca al mondo è un poco di silenzio. Quello che manca in questo mondo è il perdono che non vedo e non sento. Quello che manca al mondo è un poco di silenzio.
Balsonair, la radio si fa a scuola.
Un altro giorno, sempre uno dei gangster di Al Capone assiste a una scena incredibile, corre su per le scale, entra nell'ufficio del capo e dice: capo, capo, ma suo figlio ha imbracciato un fucile e sta sparando sulla folla dalla finestra. Al Capone allarga le braccia e dice: vabbè, dai, siamo stati tutti ragazzi, no?
Bene, dopo questo momento di umorismo, la parola subito al nostro staff di oggi. Marco il microfono e Martina.
Allora, professore, noi sappiamo bene che lei va al Museo Egizio, a cui io non sono stata purtroppo, perché è da 4 anni giusto che si fa questa, questo progetto.
Quarto anno, l'hai scampata per poco.
Cavoli, proprio un dispiacere immenso mi crea. Comunque mi dica, qual è la parte preferita del Museo Egizio?
Comunque ti faccio sapere che si può andare anche autonomamente al Museo Egizio. Ah, ti svelo questo segreto. La parte novità preferita del Museo Egizio?
Sì.
Ma allora, in realtà non è banale, sicuramente sarà, come dire, scontato, ma una parte divertente sono le mummie, che piacciono molto anche ai ragazzi, che però appunto si presentano da mummie più da classico film americano a mummie con le ossa disarticolate, a mummie rannicchiate. Quello che fa sempre impressione è il lunghissimo periodo, perché il primo reperto che si vede ha 5.000 avanti Cristo, mi pare, quindi siamo a 7.000 anni di distanza da noi. E poi è una bellissima passeggiata per la storia, perché la cosa molto bella della storia egizia è che spazia da un periodo veramente veramente lontano nella preistoria fino all'età romana, mm-hmm, quindi
certo,
si vede molto.
Invece io volevo chiedere, è stato difficile, immagino, organizzare per tutte le prime... Cosa sono 4 se non sbaglio?
Ti ringrazio della domanda.
Addentriamoci nelle questioni burocratiche, no, che so che ti piacciono sempre così tanto.
È stato facilissimo, non so se avete visto l'Asterix, le 12 fatiche di Asterix, nella fattispecie la fatica della casa che rende pazzi. E no, diciamo che c'è, a parte gli scherzi, bisogna organizzare un po' bene l'uscita, bisogna coordinarsi con i colleghi. questo caso c'è stata poi una sovrapposizione, ma non è stata colpa di nessuno, in effetti, con un altro evento, e quindi abbiamo dovuto spostare e rispostare. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, nonostante la maledizione di Tutankhamon, e siamo riusciti ad andare, direi con successo. Non ho ancora sentito i pareri del ginnasio e dei docenti del ginnasio che sono andati oggi, e quindi insomma, però,
ma no, siamo l'unica scuola a fare questo progetto?
No, si vede che non sei mai stato al museo egizio perché ci sono più bambini, ragazzi, che mummie. No, ce ne, no,
e spesso no, infatti, in alcuni quindi, casi non si nota la differenza
più i docenti in realtà secondo me si assomigliano. No, in realtà moltissime scuole, tra l'altro non tantissime in questo periodo, nonostante se ne vedano, ma nel periodo di aprile, quando io chiamo inizio settembre, mi dicono che è già praticamente tutto esaurito per aprile, perché è il periodo delle gite scolastiche, mentre invece le gite più a breve raggio come la nostra, insomma, sono più spalmate durante l'anno, però ci sono sempre almeno altre due o tre scolaresche mentre andiamo noi.
E come è accolta questa opportunità dagli studenti, secondo lei?
Beh, ovviamente bene, perché usciamo dalla classe,
certo,
non andiamo a scuola.
Scappate via.
No, io, allora, scherzi a parte, credo che sia accolta abbastanza bene, perché generalmente cerchiamo di fare prima la storia egizia, comunque di accennare delle nozioni di base, che poi abbiamo modo di far vedere, siccome la storia è bella da vedere, soprattutto grazie non tanto a noi ma alle guide del Museo Egizio, perché le guide del Museo Egizio sono delle guide preparatissime, sono egittologi, archeologi del vicino Oriente Antico, quindi insomma sono veramente persone che hanno una competenza estrema e sanno anche mediare molto bene, perché ci hanno accompagnato, tra l'altro tutti hanno fatto visite un po' diverse perché c'è un patrimonio enorme. Quindi ragazzi magari partono con uffa, cioè la prima opzione è che bello usciamo, poi uffa però lo abbiamo già visto quando avevamo 6 anni, tutti tranne te,
certo.
Però in realtà poi dopo generalmente dicono che è stata una visita un po' più consapevole, poi magari quello dicono anche perché loro sanno che se no a me vengono dei tic nervosi perché ho organizzato e non sono contenti, però mi sembra che la cosa sia accolta bene.
Certo, anche se devo dire che in tutte le gite scolastiche ci sono i ragazzi entusiasti, ma poi ci sono anche le cosiddette mummie, appunto, quelle che quando inizi a fare il salone della Valle dei Re, che è una cosa impressionante, un colpo d'occhio che ti vorresti fermare lì in adorazione egizia per 10 minuti, si siedono sulla panca
uno sopra l'altro
e fanno: sì, prof, ma quando finisce? Ecco, lì è un attentato alle coronarie del sapere, però.
Purtroppo quelle
collega.
Mummie non le possiamo lasciare lì.
È vero.
Ma oltretutto, infatti, al museo ci chiedono spesso, perché la visita può essere di 1 ora e mezza, di 2 ore. Noi scegliamo sempre quella da 1 ora e mezza, perché siamo astuti. Ma perché non avete fatto quella di 2 ore? Ecco perché. Perché dopo 1 ora e mezza si siedono uno sopra l'altro davanti a dei reperti che hanno mille anni di storia.
Certo. E come mai hai deciso di proporre questa cosa ai ragazzi? Sì, di prima liceo.
Allora, io cerco di garantire almeno un'uscita didattica all'anno alle mie classi. E
per
facendo storie in tante classi, ho pensato, il Museo Egizio a Torino oggettivamente è uno dei musei ricchi e più famosi del mondo.
Il secondo, se non sbaglio, Museo Egizio del mondo.
Sì, beh, poi sarebbe difficile fare, credo, l'elite parade dei musei, però sicuramente uno dei più grandi, se la giocherà con quello del Cairo, col British, parliamo sempre di pezzi da 90 della museologia. E allora insomma ho pensato che siccome si fa quell'argomento, siccome poi si dedica molto tempo alla storia greco e romana, ma l'Egitto rimane l'antichità dell'antichità,
certo,
ho pensato che fosse bello anche per far vedere un museo, perché un'altra cosa carina del Museo Egizio è che ti fa proprio capire tutta la professionalità che c'è dietro a un museo, dalle guide ai restauratori, a chi allestisce, agli architetti, quindi è veramente un bel esempio di cittadinanza, perché si vede cosa si fa con i beni culturali.
E lei in quinta cosa proporrebbe come eventuale uscita didattica? Noi
mi
siamo
avvalgo della facoltà, non rispondo.
È una domanda trabocchetto questa.
No, ci sono in realtà dei musei molto belli e degli archivi molto belli che possono essere visitati.
Nomi di discoteche anche ne sappiamo.
Temo che darei i nomi delle discoteche che c'erano quando lei non era ancora nata e farei bruttissima figura.
Ma no, forse aspetti il patio, lo conosci?
No,
però stai dicendo
il Club 84
al momento culturale.
Adesso mi dicono i posti dove si balla liscio per dare l'idea di cosa pensano della mia età.
No.
Tra l'altro volevo riagganciarmi quello che dicevi per dire che io, che ero a fare la visita al Museo Egizio con la mia classe lo stesso giorno tu, eravamo nello stesso gruppo, sono rimasto veramente sbalordito alla tomba di Ka, cioè E poi sono rimasto stupito, la tomba di Calo, diciamo, per chi non bazzica tanto gli ambienti del museo, è una tomba ritrovata intatta, il che è già una notizia, perché, come dire, gli Umma Umma c'erano già nell'antico Egitto che portavano via tutto, e quella invece, per una serie di misteriosi eventi, è rimasta preservata. Ma sono rimasto ancora più sconvolto dall'archeologo o egittologo o collezionatore di antichità, non saprei come chiamarlo, questo Schiaparelli, la cui fondazione è in pratica alla base del museo egizio quando è nato, no? Perché veramente ho pensato quanta passione e anche quanto grano, quanti soldi che ha messo questo tizio, che poi ha lasciato una cosa del genere alla sua città. Quindi sono veramente rimasto basito. E anche la mostra su al terzo piano, purtroppo i nostri erano già in modalità torniamo a casa, andiamo a mangiare il pezzo di pizza, perché era veramente fatta bene, con dei video fantastici.
Sì, ma assolutamente, è anche proprio bella la storia del Museo Egizio, anche perché appunto c'è Schiaparelli, poi c'è Drovetti, che sostanzialmente anche lui molto a Umma Umma, comprava, vendeva, poi Savoia lo pagano con dei titoli del tesoro che sono carta straccia il giorno dopo. E in realtà è tutto molto avventuroso, ed è anche bello perché è uno dei primi, delle prime collezioni che poi sono messe a disposizione del pubblico, quindi effettivamente è proprio un museo interessante. La mostra noi purtroppo non l'abbiamo vista, ma credo sia molto bella perché sull'archeologia
moltissimo, proprio le tecniche, cioè le varie, diciamo così, quando la scienza, la radiologia, la medicina si fondono con l'archeologia, vengono fuori la fotografia delle cose
pazzesche.
Lo dico
pazzesche. Per i ragazzi delle scienze applicate, perché secondo me quello è proprio interessante, cioè vedere come le scienze, le indagini di carattere spettrometrico possono essere utili per i musei, per i reperti, per la storia. C'è un approccio molto interessante.
Sì.
Allora, facciamo ancora un break musicale, poi torniamo per un rapido ancora aggiornamento con il professor Codebò, perché gli dobbiamo chiedere, così intanto lui si prepara, un libro e un film da consigliare ai nostri studenti e ai nostri ascoltatori. Rimanete con noi, adesso arrivano i Rolling Stones, e quindi li dedichiamo al professor Garino, che come sapete stravede per i Rolling.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Valson Air, fai volare la tua musica.
Un tale telefona, un po' già un po' anziano, così dice, dall'altra parte rispondono: pronto? Chi parla? E lui dice: beh, facciamo un po' ciascuno, no?
Bentornati tutti radioascoltatori, siamo qui in compagnia del professor Codebò, ospite della puntata odierna, Martina e poi il prof.
Ciao bella zio, raga, come state? Tutto ok?
Ci eravamo lasciati con la domanda per il professore, il libro e il film che consiglia a noi giovani.
Allora, io mi sono sforzato di sembrare contemporaneamente intelligente e brillante, ma non credo che ce la farò, per cui, allora, come libro... ho scelto Il sistema periodico di Primo Levi, che è uno dei miei autori preferiti. È conosciuto più per i suoi, diciamo, romanzi memorialistici, storici. In realtà Il sistema periodico è un insieme di racconti che sono legati dal tema della tavola periodica e degli elementi, e sono veramente un bel esempio di prosa e possono secondo me essere interessanti anche per chi non ama per chi ama di più altre materie che non siano l'italiano. Sono brevi, tra l'altro sono racconti brevi, quindi si possono anche, come dire, fruire singolarmente o senza leggere tutta la raccolta. Però sono veramente molto belli e sono, non li ho neanche letti in giovane età, li ho letti 7-8 anni fa, quindi in giovane età, però non giovanissima. E questo è il mio consiglio bibliografico. E per quanto riguarda il film, non sarò originale, ma L'attimo fuggente, che con tutta una serie di difetti ma anche di pregi, secondo me è un film che può dire molto ancora anche adesso, anche criticandone in alcune parti, ma rimane un film bello. Che
è
trasporta.
Molto profondo, vero? Cioè bisogna vederlo con una certa maturità.
Beh sì, quello sì, però io per esempio l'ho fatto vedere in terza media e ho avuto un'ottima risposta, anche lì chi più chi meno, però secondo me...
È un film che colpisce. Sempre il bersaglio,
colpisce
sempre anche dopo anni.
E parla anche della letteratura, del rapporto.
E che temi tratta proprio lì?
Secondo me la libertà di pensiero potrebbe essere uno degli aspetti più... Cioè il pensare libero, il pensare critico, il pensare fuori dagli schemi. E questi sono alcuni degli elementi fondamentali.
Sì, in realtà è un film dove veramente potresti avere spunti per qualsiasi tipo di animazione. E mi sorprende anzi che lei, signora Martina Tacconis, non abbia ancora visto questo film. Veda di provvedere.
Sono abituata ai suoi rimproveri. No, in realtà l'ho già visto, l'ho visto da piccola. Però l'ho visto che ero così piccola che non me lo ricordo e non...
Allora, la prossima domenica vai al Museo Egizio e poi la sera
assolutamente.
Però se vi consola, recentemente, dato che l'avevo visto da piccola e non mi ricordavo nulla, ho visto fuori Camp, che è incredibile, a mio parere,
quello.
Perché ormai facendo questa storia, studiando la storia del Novecento, è essenziale.
Funziona bene.
È immancabile.
Ma senti, allora, visto che tu studi valsa storia e ti sappiamo particolarmente appassionata, portaci in studio professor Bruno, va bene? Lo rivolgiamo alla prossima puntata per chiacchierare di valsa storia.
Assolutamente, sì, così potremo anche parlare del viaggio ad Auschwitz proposto ai ragazzi da Valsalice.
Bene.
Io andrò e quindi poi vi terrò aggiornati.
Grazie Martina, grazie Marco, che dall'angusto angolo delle scienze applicate, però l'ho visto prendere appunti, l'ho visto con la sua flemma britannica, sempre
preso
attento.
Appunti, sì.
E grazie soprattutto al professor Daniele Codebò, che è stato nostro ospite qui a Valson
Air. Grazie a voi, molto molto bella la redazione e anche l'iniziativa.
Ti ringraziamo e anzi ti lanciamo una proposta: quando faremo la grande maratona stile Mentana della notte del classico, ti vogliamo ospite per almeno un'oretta.
Va bene, lo dico senza avere nessuna cognizione di causa, perché il professor Montersino non mi ha detto nulla e adesso mi sono impegnato pubblicamente.
Ti è registrata, Marco, è la puntata.
Ti ringrazio Marco, ma mi vendicherò prossimamente in modi che non puoi neanche immaginare.
Va bene, grazie mille professor Codebò, e in suo onore, per ringraziarlo, gli mandiamo un brano del suo artista preferito, Fabrizio De André. Lo vuoi lanciare tu? Come mai? Volta la carta, cosa c'è che ti piace di questo brano?
Ma allora, a me piace molto Fabrizio De André perché è uno dei cantautori italiani che amo di più, conosco di più, e questo mi ricorda il periodo in cui ero a Valsalice, cioè, quindi ho pensato di scegliere Volta la carta, non perché sia uscita quando era Valsalice, ma perché lo sentivamo molto.
Bene, Volta la carta, questo è il grande poeta De André. Grazie mille professor Codebò, noi di Valson Air rimaniamo in pista, rimanete con noi e ascoltateci, la nostra diretta va avanti.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra.
per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle sei di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Dore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Canzoni e la tua musica sul web.
Ciao ragazzi e bentornati, siamo qui io e Shamp perché dobbiamo parlare della natura. E chi è che non vuole parlare della
infatti,
natura del futuro?
Infatti poi tanto ormai si avvicina sempre di più.
Sì, che gioia.
E diventa sempre più un argomento
sì, a me
attuale.
A volte viene l'ansia a pensare che ogni secondo ci pensi, ogni secondo siamo più vicini. Sei
ma io sinceramente non vedo l'ora veramente.
Ah sì?
Sì.
Ma per poi lasciare la scuola?
No, ma non lasciare la scuola per in generale, però
per togliertela.
Per togliermela.
Ah, ok.
Tanto
vabbè.
Ormai si deve fare, quindi
se la interpreti così ci sta.
Sì,
sono
sì,
d'accordo.
Sì, sì.
E cosa vuoi fare tu?
Ma io allora penso di fare ingegneria.
Okay.
Adesso ho valutato in questo weekend le varie. Ho sempre voluto fare ingegneria gestionale, mm-hmm. Solo che adesso ne ho trovata una che mi piace di più ed è più
okay.
coerente con.
Come si chiama?
Ingegneria della produzione industriale e dello sviluppo tecnologico.
E quindi.
E praticamente è
ecco,
una.
Spiegamolo che io sono.
Ecco,
molto.
Appunto. È un'ingegneria, solo che vengono insegnate più materie, tipo
oh, okay.
in ambito giuridico e economico. E poi il secondo anno si ha la possibilità di farlo all'estero, per esempio.
Bello.
In tre città, in Irlanda, vicino a Dublino, poi a Barcellona e a Nizza. E io
molto
credo
bello,
di andare.
Sì, sì. Quindi, cioè, cambi città ogni anno?
No, ogni anno no. Il primo anno è qua a Torino.
Okay.
Poi il secondo si può fare all'estero, a Barcellona o in Irlanda
okay.
o a Nizza. E poi il terzo anno in realtà tutti lo fanno a Torino, ma essendo già di qua quindi non devo.
Okay.
Non devo questa fortuna qua.
Ma oltre hai detto a economia e appunto hai detto anche
diritto,
che c'è un po' di diritto.
Diritto sì.
C'è anche matematica e fisica,
sì,
giusto?
Sì, sì,
quindi
il primo anno
è un mix. È un po' tipo il ti offendo se dico scienze internazionali dell'ingegneria.
Sì,
c'è un,
più
una sorta
più meno,
di
più o meno, più o meno.
Ok, giusto per
hai
avere
il titolo
un'idea
di ingegnere, però
sì, sì, certo,
più o meno quello. È sinceramente più coerente con quello che ho sempre voluto fare.
E come mai hai scelto questo?
Ma perché
questo
fin
tipo?
Da piccolo volevo fare, avrei voluto fare giurisprudenza.
Mm-hmm.
Solo che poi, perché mi sarebbe piaciuto diventare magistrato.
Okay.
Poi pian piano negli anni ho cambiato con economia e questo alla fine è un mix, tra virgolette.
Ah, ok.
Sì,
e...
è per questo che ho scelto.
E come mai, se prima volevi diventare magistrato, poi ti sei buttato sull'economia, non fai un mix tra i due al posto di metterci in mezzo l'ingegneria, quindi matematica e fisica?
Ma alla fine di ingegneria
domanda
con matematica e fisica si fa solo il primo anno, perché
okay,
analisi, fisica è solo il primo anno, quindi poi alla fine il secondo anno e il terzo, bene o male, fai cose, tra virgolette,
okay,
un po' più tranquille.
Un mix dei due,
un mix,
ottimo.
Sì.
C'è proprio l'ideale per
l'ideale
te, fighissimo.
Sì, 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 sì.
Ma
infatti
è nuova
appena,
questa
è nuova.
Ah, ok.
L'unica cosa è che ci sono solo 85 posti per entrare il primo anno, quindi il test deve andare bene.
E c'è un test, appunto.
Sì,
su cos'è?
Sì. Ma sono, se non sbaglio, 18 quesiti di matematica, più qualcosa di fisica, qualcosa di logica e qualche domanda credo anche sia
generale,
su cultura generale. Sì.
Vabbè, dai, ci sta anche,
sì,
quello,
sì,
di psicologia,
sì,
è così
simile.
Sì, sì, prima ho accennato.
Infatti dicevamo di
psicologia di esatto, che io in realtà vorrei andare a Londra o in Olanda. Però questo comporta una serie di conseguenze, ovvero io la maturità devo farla da Dio, perché
sì,
loro
anche
mi
perché
chiedono
all'estero chiedono
sì,
il voto
sì,
di maturità.
Appunto. È per questo che tu no, non hai l'ansia, io ce l'ho proprio tanta. Quindi diciamo che è abbastanza stressante
questo
ultimo anno. Lo speriamo, perché
sì,
non si è ancora capita com'è questa maturità.
No, appunto,
maturità,
anche perché continuano a cambiarla come l'anno
sì,
scorso. Speriamo che quest'anno non ripetano la stessa.
Quest'anno sono un po' più decisi, però
sì,
non ci basta,
no,
vogliamo
esatto
di più.
Ma allora, anche attenzione, per... proprio in questo momento ci è arrivata una comunicazione ufficiale dal Ministero dell'Istruzione, finalmente sappiamo come inizierà la maturità quest'anno. Volete sapere?
Ovvero, sì, 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 vogliamo sapere tutto.
Allora, l'anno scorso, sapete, lo diciamo per i nostri ascoltatori, in pratica c'era la busta, tipo Mike,
okay,
buongiorno, quindi
sì,
dovevi pescare la busta, da lì partivi. Quest'anno pare ci sarà sempre una busta, ma dentro non ci sarà un brano, ma ci sarà un indizio con una definizione e poi si organizzerà una grande caccia al tesoro automobilistica, divisi in classe, cappeggiati ovviamente dal presidente della commissione, e si andrà sul posto a cercare l'indizio. Lì magari troveremo un sonetto di Petrarca e quello sarà la prima domanda. Alla fine chi vince più punti per la propria squadra passerà l'esame e gli altri invece dovranno
allora
ripetere
questa
l'anno.
È una delle solite battute del
sì,
professor Montersino. Quindi
bello,
non ci spaventiamo, ragazzi, stiamo tutti calmi, ok?
Però per un attimo mi avete quasi
sì,
creduto,
sì, sì,
eh. Le vostre facce erano come
aperta,
dire, ma veramente.
Poi ho detto no, questo allora, come partito ho detto questa è una battuta. Poi è diventato sempre più serio,
sì,
ho detto oddio,
sì, sì,
qua rischiamo.
Ma ci sta, perché ormai noi ci aspettiamo di tutto, noi insegnanti abbiamo già visto 5-6 riforme definitive, quindi non mi stupirebbe. Al di là di tutto però, dai, l'importante è arrivarci sereni, tranquilli, preparati, che non guasta mai. Poi
sì,
busta non busta, insomma, il modo di sfangarla, come si dice, lo studente lo trova sempre.
Lo spavento, Marco è ancora lì in silenzio scioccatissimo.
Parliamo solo un attimo però del look, perché dicono che il look di come ti presenti alla maturità è molto importante.
Beh,
quindi
certo,
va studiato un attimo. Allora vediamo un parere di un maschietto e una femminuccia. Allora, cominciamo dal maschietto. Il suo look alla maturità, Marco, lei come si vestirà alla maturità?
Ma i pantaloni lunghi innanzitutto, ma poi camicia magari.
Havaiana? Occhio, c'è la cimice sul microfono, è tremenda. Cioè, sei tu che tiri le
no,
cimici.
Marco è infestato di cimici oggi.
Ma facciamolo uscire anche, sta qui. Martina, dai, intanto che lui si leva le cuffie fa uscire sta cimice
sì,
maledetta.
Sì, me ne occupo io.
Il tuo look
allora,
invece?
Allora, io premetto che in virtù di psicologa so che le apparenze fanno tantissimo e lavorano sui pregiudizi e quindi sulla valutazione eccetera eccetera.
Ah, cioè hai
quindi
fatto uno studio dietro proprio.
Ma proprio a livello ho proprio preso dei libri, mi sono messo lì approfondito.
Ah,
e quindi il mio look sarà, come posso dire, elegante, sobrio. però molto cattolico per ispirare.
Cosa vuol dire Luca cattolico con la maglia a girocollo e il gonnellone alla caviglia? Esatto. Questo vuol dire. Ah, vabbè. Così. Invece Marco, tu pantalone e camicia vaiana, hai detto?
No, vaiana no, magari bianca.
Una bella canottiera traforata, no, con scritte Carrozzeria, no, Mimmo, no. Oppure Pizzeria Ciro.
Magari anche sporca di sugo.
Ma perché no, una bella chiazza così dire. Sì, presentarsi con l'ombrellone da spiaggia e l'infradito, sa, facciamo in fretta che voglio andare.
Anche in costume.
Va bene, al di là del look, l'augurio che vi facciamo invece è proprio quello di arrivare preparati, ma sappiamo,
ma
che insomma ce la farete.
Giusto.
Tranquilli, sì.
Dicono che la tranquillità fa tutto.
È vero, la tranquillità fa tutto.
In realtà dicono l'ho appena inventato, però suppongo che
anche perché quando poi devi collegare tutte,
sì,
le materie,
certo,
devi essere un attimo tranquillo.
Io non immagino, io già sotto stress in qualsiasi interrogazione faccio alla maturità, che già non so l'argomento, sarà devastante.
Ma non ti preoccupare, che farete benissimo.
Con me.
Allora, adesso lanciamo la rubrica nuova. Sapete che c'è qui a scuola da noi l'iniziativa Ti presento i miei, e cioè i ragazzi del classico hanno organizzato questa attività di orientamento universitario, hanno fatto questo ragionamento, ma prima, ok, andiamo alle facoltà a vedere, a sentire conferenze, a vedere presentazioni, informiamoci su internet, eccetera. Ma poi invitiamo magari anche qualche nostro genitore che dal punto di vista della professionalità ci può spiegare quale percorso ha fatto lui, cosa vuol dire fare una materia piuttosto che un'altra. Allora, loro, la loro iniziativa è andata avanti, noi abbiamo già avuto la fortuna di ascoltare qualche relatore. Il nostro Carlo Ponti, che si è preso a cura l'iniziativa, ci manda un'intervista che ha fatto il professor Benadì, che parlerà di economia e della scelta universitaria di economia. Siete pronti? La mandiamo? Poi arrivano i Simply Red, parliamo di economia, quindi dopo i Simply Red con Money Too Tight ci sta sempre, e poi rientriamo per i saluti finali. Allora, l'intervista al professor Benedì a cura di Carlo Ponti.
Buongiorno e bentornati da Radio Valsonera. Oggi qui per il secondo incontro del Ti presento i miei, organizzato dalla seconda Classico A. Abbiamo un nuovo ospite nell'ambito economico, di economia e commercio. Con noi il professor Marco Benadì, visiting professor di marketing alla Business School del Sole 24 Ore di Milano e imprenditore pubblicitario. Buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi.
Grazie innanzitutto per la partecipazione, per l'intervista, per la disponibilità. Le volevo chiedere, per i nostri ascoltatori che non hanno avuto la possibilità di partecipare all'incontro, in poche parole, se può riassumere il suo lavoro come l'ha spiegato a noi che abbiamo assistito.
Io oggi sono pubblicitario, sono partner amministratore delegato di un'agenzia di comunicazione italiana che si chiama Dolce Advertising, con sede a Torino e Milano. Noi ci occupiamo di creatività nella comunicazione, sia nei media classici, la TV, la stampa, la radio, il cinema, la fissione, sia nei media digitali. Per i nostri clienti, quindi ci occupiamo di idee, produciamo idee, progettiamo idee che vengono poi applicate ai prodotti e alle campagne dei nostri clienti.
Quindi vendete idee sostanzialmente, se così si può dire.
Noi siamo una fabbrica di idee, ci sono le fabbriche che producono prodotti, noi fabbrichiamo idee, e queste idee poi sono contenute all'interno di tante espressioni che voi potete conoscere, che possono essere appunto le campagne televisive, i packaging dei prodotti, i progetti sui social network. Il nostro focus sono le idee.
Capito. E tra i tanti argomenti interessanti che ha toccato durante l'incontro, grazie. Tra i tanti argomenti interessanti che ha toccato durante l'incontro, uno che sicuramente mi ha colpito è stata quando ha parlato della sua esperienza all'estero, prima a Copenaghen e poi a Londra, se non sbaglio. Lei si sente, l'ha già detto durante l'incontro, ma le chiedo per i nostri ascoltatori, lei si sente di consigliare questa esperienza e perché?
Ma io credo che apertura, cultura, ambizione, conoscenza siano degli ingredienti indispensabili nella carriera di qualunque ragazzo, di qualunque persona. Io ho avuto la fortuna di fare queste due esperienze, tutte e due durante il percorso di studi, una a Copenaghen, la Copenaghen Business School nell'ambito del progetto Erasmus, la seconda la London School of Economics per completare un percorso sulla finanza. Sono state due esperienze molto formative. innovative sia in ambito accademico che dal punto di vista della vita. Le consiglio assolutamente, e voi siete e sarete cittadini del mondo, e credo che sia indispensabile per voi, dopo una formazione in Italia, fare un'esperienza all'estero.
E in ultimo, domanda velocissima, del suo lavoro quale aspetto la motiva costantemente?
Beh, la meraviglia dell'ignoto, la curiosità, la caccia delle idee, l'istinto, tutto ciò che è frutto anche un po' dell'improvvisazione, che fa parte del nostro lavoro. Noi lavoriamo pensando, progettando, mettendo insieme più elementi, e il poter lavorare su prodotti diversi, su idee diverse, non rende mai la giornata monotona e ci fa sempre conoscere cose nuove della vita.
Bene, noi di Radio Valsoner la ringraziamo, grazie mille al professor Marco Benedì, e la salutiamo, e niente, linea allo studio.
Io quando facevo le elementari avevo un compagno di classe che si chiamava Carlo Collo, e purtroppo Carlo Collo cambiava sempre posto. Sapete perché? Perché la maestra non sapeva mai dove collocarlo.
Vabbè, questa è Radio Valsonair, coraggio, bisogna un po' riprendersi da queste freddure di Piero, ma in fondo il bello della nostra rubrica è un po' questo, cioè che quando meno te l'aspetti subito
colpisce.
Arriva la freddura di Piero Moretto. Bene, e oggi fra l'altro abbiamo regalato un altro scoop, cioè anche il professor Codebò faceva studio con Piero Moretto, vi rendete conto?
Cavoli,
che... cioè,
ragazzi.
È un'istituzione, Piero Moretto,
sì.
Secondo me, lo dico veramente senza alcuna ombra di ironia, ma con la massima stima. Cioè, Piero Moretto, alla fine gli insegnanti passano, ma Piero Moretto resta. Parliamone.
Ci passano attraverso tutte le generazioni, proprio ma una certezza, Piero Moretto, le sue battute.
Ma soprattutto molti professori, dopo aver studiato qua, tornano.
E questo è incredibile.
No, però secondo me veramente, perché non succede.
Spaventoso.
Non succede molto.
Questo succede un po' perché qui si può assumere
bene,
chi vuoi,
sì.
Cioè non ci sono le graduatorie e altre cose.
Però magari anche in altre scuole private.
Questo non so, però da noi capita, questo ti do ragione ed è un bel segno, credo che siano tanti gli allievi che insegnano.
Ma professore, com'è ritornare qui? I ricordi la colpiscono? Qual è la sensazione che ha?
Io ormai sono 27 anni che sono qui,
certo.
Quindi quasi l'ho dimenticato. Ricordo il mio primo giorno da insegnante con Domai preside, salivo le scale che vanno da dove ci sono i garage, dove lasciate le moto. Salivo le scale su e avevo un groppo in gola, ma non perché ero emozionato di insegnare, avevo già fatto qualche supplenza nello Stato l'anno prima, ma perché avevo il terrore che i miei insegnanti mi interrogassero. Mi era ancora passata. Quando ho realizzato che invece no, ero io quello che interrogava, mi è apparso un sorriso alla Clint Eastwood su
tutto
il volto e ho capito che quel giorno la mia vita stava avendo una svolta.
E ora le vittime siamo noi.
Non avrei subito dolore, ma avrei inflitto io dolore. Questo è stato molto liberatorio, devo dire.
Ora sfoga su di noi.
Va bene, siamo arrivati al momento dei saluti. Allora, grazie a Marco per essere stato nel nostro staff di oggi.
Grazie a voi. Alla prossima.
E grazie a Martina per le domande, per l'interesse per la storia, per tutto quello che ha voluto offrire oggi con l'intervista al professor Codebò. Grazie Martina.
Grazie a lei.
Bene, allora noi salutiamo i nostri ascoltatori, vi ricordiamo che in formato podcast sul nostro sito potete trovare tutta la puntata di oggi, come sempre, ma vi diciamo anche che i nostri smanettoni delle scienze applicate, di terza scienza applicate della radio, stanno preparando un restyling del nostro sito e anche della possibilità di accedere alla diretta, quindi molto presto delle novità sponsorizzate dal professor Tony Cutillo, che salutiamo e gli vogliamo dire che se ci mette la webcam noi come sempre lo ringraziamo. Bene, grazie a tutti, fate i bravi, seguite ancora Valsonair. Questo brano l'ha scelto Martina e Ed Sheeran. Alla prossima, ciao.
It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time.
Valsonair diventa protagonista, diventa Valsonair.